età e gli ha risparmiato tutto un curriculum, ha citato tre cosette buone, ma ne ho fatte anche tante altre molto peggio, però come dire, a 70 anni succede bene. È una bella occasione questa perché secondo me si dà abbastanza per scontato che viviamo in una società, quella dell'Europa, dove l'edificio destinato al culto è una presenza tranquilla, assodata, che non comporta meraviglie. Il più delle volte è proprio forse il primo edificio che andiamo a cercare quando facciamo i turisti e andiamo a visitare altre città. Quindi, come dire, indubbiamente la cosiddetta architettura sacra ha un'importanza che per la nostra cultura, con infinite declinazioni, però è comunque centrale e fondamentale. Per cui potremmo dire subito una cosa, che alla centralità della parola che accompagna tutta la fede cristiana, anche l'edificio destinato al culto ha un valore di centralità rispetto alla società. In Italia siamo anche abituatissimi, ma è così in buona parte d'Europa, che questo edificio trovi lo spazio proprio al centro delle città. Allora, io oggi non voglio farvi una lezione di storia dell'architettura, io sono laureato in storia dell'architettura, sono laureato a Firenze, non su edifici ecclesiastici ma rurali, per cui vi risparmio. Però dico, non vi faccio una lezione di storia dell'architettura, perché se si parla di storia dell'architettura in campo ecclesiastico, religioso, di tutte le religioni, cioè altro che un pomeriggio, ci vuole ben di più. Però vorrei convogliare la vostra attenzione sul fatto che in verità voi oggi siete ospiti di un tempio che appartiene alla cosiddetta Riforma, poiché sia metodista valdese, che adesso in Italia è assolutamente una chiesa unica, piuttosto che di altre confessioni, ha un'importanza limitata. Quando con Patrizia abbiamo cominciato a discutere di questo incontro, si prospettava l'ipotesi di un confronto tra un architetto appartenente al mondo riformato e uno cattolico, e la domanda è: quali sono le differenze tra le chiese cattoliche e le chiese protestanti, chiamiamole così? E se rispondono degli architetti, la risposta è facilissima: nessuna, non ci sono delle differenze. E adesso qui vi sottopongo una breve storia dell'architettura, sono solo 2000 anni, vi facciamo in fretta, non è che stiamo lì a guardarla tanto, dove vi dico come nascono sostanzialmente le chiese. Allora, è chiaro, parleremo del cristianesimo che sostanzialmente arriva a Roma, perché è quello che poi ha sviluppato tutta una serie di ricerche e ha realizzato delle opere di un certo tipo. E noi sappiamo che fin dall'inizio ci sono state delle differenze col mondo più orientale, ma direi che oggi non ci compete di entrare in questo confronto. Sta di fatto che i primi due o tre secoli del cristianesimo sono sostanzialmente senza chiese e totalmente anicomici, non ci sono neanche produzioni di opere d'arte, né scultoree né pittoriche, tranne qualche piccolissimo graffito. Dopo il terzo secolo, ma più che altro andando verso il sesto secolo, invece cominciano a venire fuori delle necessità. La prima è sostanzialmente che voi sapete che nel 313 d.C. succede un fatto abbastanza importante, qualsiasi sia la narrazione, oggi battezziamo una data con un numero che è facile da ricordare, e da lì in avanti tutto il mondo romano è diventato cristiano. Non è proprio verissimo, ma insomma, sta di fatto che cosa succede? Succede che a questo punto una religione nascente, che prima era stata assolutamente ospitata esclusivamente dentro le case dei ricchi, sì, le ville, molto spesso c'è una connotazione, molto spesso le ville dove si riunivano i primi cristiani erano di proprietà di donne ricche, molto spesso vedove, avevano avuto questa fortuna, per cui, come dire, l'hanno messa a disposizione di questa fede nascente. Quindi diciamo, dopodiché però la religione diventa, è brutto dirlo, diventa religione di Stato, lo fa con tutta una serie, insomma, qui stiamo saltando molto sbrigativamente un po' di anni, però di fatto lo diventa. Allora, cosa succede? Ma pensate, qui è un elemento di bassa psicologia, devi creare una cosa nuova, che cosa fai? Ti attacchi agli elementi riconoscibili precedenti, non inventi un nuovo edificio, ti attacchi a quello che esiste. Quello che vedete qui davanti è una ricostruzione, perché adesso è messo un po' peggio, del tempio di Massenzio, che i cui ruderi li potete vedere ancora a Roma, che era stato fatto per glorificare Costantino. Andiamo velocissimi. Questo edificio è un edificio a tre navate, ovviamente sfruttava l'arco a tutto sesto, ma noi sappiamo che questa caratteristica dei romani, noi il giorno d'oggi si dice molto sbrigativamente l'arco a tutto sesto l'hanno inventato i romani, di fatto non è vero, perché esistono degli esempi precedenti, però di fatto i romani l'hanno adoperato su grandi dimensioni, ripetuto per... Pensate agli acquedotti romani, sono degli acquedotti che erano lunghi centinaia di chilometri ed erano tutti archi a tutto sesto. Bene, lo adoperavano in tutti gli edifici grandi. Massenzio è un edificio a tre navate, no, scusate, questa è un'altra cosa, ve lo racconto perché è brutta l'immagine, è un edificio a tre navate con un ingresso su un lato corto, quindi sostanzialmente un edificio rettangolare. Ingresso su un lato corto, sul lato opposto corto c'è un'abside semicircolare. In quest'abside c'era una mega statua di Costantino. Bene, da Massenzio ai giorni nostri non è cambiato niente. Abbiamo nel mondo cristiano sostituito la statua di Costantino con di tutto di più, gli absidi si sono ingranditi tantissimo, sono stati affrescati o riempiti di mosaici stupendi come quelli di Ravenna. Davanti è stato messo un altare, l'altare era protetto più delle volte, qui stiamo già parlando di un'evoluzione, da una balaustrata che serviva anche ai fedeli per inginocchiarsi e ricevere la comunione, e le panche erano messe in questa maniera. Quindi sostanzialmente c'era la zona dell'altare leggermente sopraelevata, a fianco c'era un pulpito come in questo caso, che dopo, quando le chiese diventano molto grandi, sono costretti a spostare al centro della chiesa, ma non per motivi teologici, per motivi di amplificazione, perché parlare a San Petronio, che è lunga quasi 100 metri, da andare in fondo si fa un po' fatica. Per cui, quindi sostanzialmente da Massenzio in avanti cambia pochissimo. Questo concetto funziona magnificamente, le prime chiese che vengono sviluppate rispettano addirittura ancora tutti gli stilemi e le caratteristiche materiali dell'architettura romana. Guardate che forse ci sono più chiese romane e che dall'architettura romana diventa romanica, che funzionano benissimo, non so, se andate nella Borgogna del Sud, quindi subito a nord di Lione, posti attorno a Cluny, forse il nome che conoscete, Cluny, e sono quasi tutte chiese romaniche, una più bella dell'altra, piccole, grandi, dove queste caratteristiche sono ripetute in maniera perfetta. Cosa succede? Che invece da quelle parti, nel giro di 200 anni, queste chiese vengono costruite dalla gente che sapeva costruire benissimo, infatti non trovate neanche il nome di un architetto, ci sono solo dei muratori. State tranquilli che resisteranno ancora qualche altro anno. Scende verso sud e poi si diffonde in tutta Europa una evoluzione del romanico, che è una evoluzione tecnologica, ma oserei dire anche teologica. Lo scopo di un edificio che raccoglie per qualsiasi tipo di funzione, da un'assemblea a un culto, una messa, quello che sia, è che deve far sì che in quel momento la partecipazione corrisponda anche a un gesto che in qualche maniera esprima una volontà di trascendenza. Beh, ecco, questa è la differenza teologica tra il romanico e il gotico, una necessità di salire verso l'alto. Ci si riesce perché si è diventati molto più bravi a costruire, si è in grado di coprire luci più importanti, di fare strutture più snelle e anche molto, molto più elevate, inventandosi questo arco che non è più a tutto sesto come quello che vedete dietro di voi, ma sono archi a sesto acuto ed è la caratteristica del gotico. Sostanzialmente il gotico rimarrà per tantissimi anni l'elemento più rappresentativo di tutti gli edifici religiosi. Dicevo, dal nord scende in Italia in maniera molto molto importante, a cominciare dalla Lombardia per arrivare fino a noi. Ad esempio a Bologna abbiamo una fortuna stupenda che possediamo uno dei più belli edifici gotico-cistercensi, che è San Francesco, qui a due passi da noi. Questa evoluzione, allora, torno un attimo indietro, in verità ci sarebbe da indagare anche su tutti gli aspetti degli ornamenti delle chiese. Io da architetto parlo molto della struttura, però non posso non pensare che quando si progetta un edificio di questo tipo non si pensi che poi ci vanno tante cose. Allora, come dire, la disposizione delle panche dipende esclusivamente da una cosa, da una motivazione assolutamente maschilista, il prete è un maschio, lui parla da qualche gradino più in su e la lezione è frontale, per cui le panche nel 99% delle chiese, che siano chiese o templi, sono messe come in questa sede, tragicamente. Allora, c'è una famosa teologa della Chiesa Battista, che alcuni di voi conoscono, la Lidia Mazzi, che ha questa bella frase e dice: il giorno in cui entrerò in un tempio, in una chiesa, e le panche non sono più messe così, capirò che il regno di Dio è molto vicino. Per cui, ecco, non ci trasciniamo dietro delle grandi cose. Poi come dire, il gotico passa all'architettura rinascimentale, che in verità codifica un po' gli ordini, aggiunge Brunelleschi Doget e quindi cominciano a inserire delle grandi cupole sopra l'incrocio tra il transetto e la navata principale, quindi chiese dove l'elemento rettangolare, ricordate Massenzio, è assolutamente fondamentale. L'elemento della lunghezza supera decisamente quello della larghezza. Vi volevo far vedere questa che vedete è un capolavoro di arte romanica ed è Sant'Ambrogio a Milano. Secondo me è forse la più bella chiesa romanica. Anche qui vedete che l'elemento rettangolare è preponderante. In verità il cortile che anticipa la chiesa è grande esattamente come la chiesa se gli togliete l'abside. Questa chiesa nasce in un momento in cui la città stava raggiungendo la forma primordiale di quella che sarà poi dopo successivamente la struttura sociale di tutta l'Europa. Quindi la città fisicamente assomiglia ancora molto alla città romana che aveva uno schema squadrato, il Carmine Decumano che abbiamo qui a pochi metri di distanza, appartengono alla maggior parte delle città del nord Italia, quelle dove in pianura era così. Però sta diventando un luogo che si distacca sempre di più dalla campagna. La città condensa, la produzione di tutti i beni materiali e culturali, anche quelli che arrivano dalla campagna per soddisfare gli abitanti del borgo. La parola borghesi dipende, che adesso usiamo in termine assolutamente dispregiativo, in verità dipende esclusivamente da una geolocalizzazione dei personaggi che abitavano appunto la città. Le chiese come Sant'Ambrogio rappresentano al massimo questa caratteristica. È una chiesa che attira, è una chiesa, vedete una foto del cortile, vedete la chiesa ha, come quasi tutte le chiese romaniche, un artece, quindi un'anticipazione della facciata, sulla quale però c'è un loggiato. Per quale motivo? Perché in questo bel cortile si svolgevano il 90% delle funzioni cittadine, per cui dal loggiato parlava il vescovo, ma parlava anche tutte le alte cariche politiche della città. Quindi la centralità dell'edificio religioso diventa anche la centralità della città. Chiedo di nuovo perdono perché sto sviluppando cose anche interessanti su cui sarebbe lecito ragionare molto velocemente, perché effettivamente. Bene, cosa succede? Succede che appunto dal romanico, come vedete qui sono tutti archi a tutto sesto, il mattone è in faccia vista, ci sono delle decorazioni negli archi, nelle lesene. Quando invece dopo, quando si sviluppa il gotico, la facciata principale diventerà un elemento di forte decorazione, E ci sono dei casi dove, come qui a San Petronio, la cosa è stata interrotta. Ci sono altri posti, torniamo un attimo a Milano, dove la facciata del Duomo di Milano ha richiesto 650 anni di costruzione. piccolo particolare. In italiano, quando ancora non parlavamo solo in inglese o malamente in inglese, c'era un modo di dire, una cosa che la facevi ripetutamente era fatta a UFO, si diceva mangiare a UFO. Allora, è una italianizzazione di una cosa molto semplice che ha a che fare col Duomo di Milano. I milanesi per costruire il Duomo avevano già costruito anche uno dei primi canali che prendeva acqua dal Ticino. Nella parte meridionale del Lago Maggiore ci sono delle grandi cave di pietra, per cui questi portavano le pietre in battello in centro a Milano, e ovviamente c'era una dogana, e le barche che portavano le pietre avevano una scritta con la vernice sulla barca: ad uf, uf era ufficium fabric, per cui era la fabbrica del Duomo, e si sapeva che dentro quelle barche c'era di tutto, il contrabbando, cioè il Duomo di Milano ha contribuito al contrabbando di tutto con questa AUF, però AUF è rimasto, ed è importante vedere anche in questo caso la centralità dell'architettura e del valore di queste opere. Bene, con queste chiese inizio rinascimentali, tutto d'un tratto, buttiamolo lì così, 1517, arriva la Riforma. Arriva la Riforma, inutile che stiamo a raccontarla, suppongo che molti di voi sappiano la storia della Riforma. La Riforma, parliamone dal punto di vista architettonico, non si pone il problema di costruire nuove chiese per un semplice motivo: prende quelle che ci sono, andavano benissimo, erano già fatte, molto spesso anche belle, per cui prima erano in questa generica chiesa cristiana e le porta via molto molto tranquillamente. Per cui i primi edifici religiosi della Riforma sono ex chiesa, assolutamente quasi tutti. Se fate un viaggio nel nord Europa, dove la presenza riformata è ovviamente molto, molto più diffusa, scoprirete che la maggior parte di questi edifici tuttora porta il nome di un santo o di una santa, quando invece noi coi santi non andiamo molto d'accordo, come dire, non ne vogliamo, non ne abbiamo, però se si chiamava Sant'Andrea è rimasto Sant'Andrea anche adesso, e anche l'edificio non ha subito modifiche. In verità, sul non ha subito modifiche, qui bisogna vedere un po' come funzionano le cose. Il buon Lutero scrive un libraccio anche abbastanza impegnativo, intitolato Contro i profeti celesti, dove tutto sommato difende le varie icone, anzi è favorevole alla cosiddetta Bibbia dei poveri, quindi affreschi che raccontino storie di Madonna, Santi, Gesù, eccetera, eccetera. Guardate che il problema è vecchio. Il problema risale al VI secolo, quando ci si è ammazzati tra Oriente e Occidente per delle icone che furono proibite, cancellate, ci siamo giocati dei capolavori, e c'è voluto il secondo concilio di Nicea, 758 voci circa giù di lì, per dire no, si possono fare le icone, si possono fare gli affreschi, purché riguardino appunto queste cose. Bene, Lutero non è contro queste cose. Una delle prime Bibbie di Lutero è illustrata. però non tutti la pensano così, perché il concetto era più complicato. Lutero stesso, in verità, ad esempio nei confronti soprattutto della pittura, la scultura rimane un po' più messa da parte, ma era così anche in tutto il mondo, la scultura era un po' in serie B rispetto alla pittura. Lutero ce l'ha a morte con tre quadri. Uno è un quadro di una bellezza esagerata, uno dei miei preferiti, è della Madonna col mantello di Piero della Francesca, dove ovviamente lui si incavola abbastanza perché sotto a questo mantello ci sono papi, ricchi, signori, quindi da questo punto di vista non aveva tutti i torti. No, il quadro però è bellissimo. Il secondo, e qui come protestante invece sarei assolutamente d'accordo con Lutero, è la crocefissione del Grunewald che è a Colmar. Vi dico solo che questo quadro è stato l'ispiratore di un film tragico che è Passion di Mel Gibson, che sembra la pubblicità dell'Avis. Io ho progettato l'edificio dei donatori di sangue, perché come dire, c'è una raccolta di sangue che è grave. Quindi lui contesta il fatto che si voglia esprimere un pietismo esagerato facendo vedere, cioè amplificando la realtà. Il terzo è un quadro ai più sconosciuti, che è la Lattazione di San Gervasio, dove c'è una Madonna che ha il seno da cui partono oggetti di latte e allatta un santo già abbastanza grandino, per non dire vecchio, e qui ce l'ha col fatto del valore che viene dato alla Madonna nei confronti di altre cose. Vabbè, a parte questi tre quadri, lui non era contrario alle opere pittoriche, tanto non è vero che nel suo cenacolo lui ospita Cranach, come dire, insieme dalla mattina alla sera, per cui aveva attorno a sé fior fior di pittori. Non la pensavano tutti così. Gli altri due soci di avventura di Lutero, che sono Calvino e Zwingli, invece erano assolutamente contrari alle immagini. Per cui nel mondo calvinista, diciamo ad esempio la Svizzera rispetto alla Germania, beh, lì se trovate un'ex chiesa è facile che una mano di bianco gliel'abbiano data sopra. Ovviamente spariscono anche alcune altre cose, tipo l'acqua santiera all'inizio. L'altare sostanzialmente rimane cambiando nome, si chiama tavola. Ovviamente non è una cosa da poco che il nome altare, noi che sappiamo un po' di italiano sappiamo che è legato a un sacrificio. La tavola invece è il posto dove si mangia, possibilmente insieme. Questa differenza c'è, adesso spostando questo pelo potrei far vedere la nostra tavola, ma qui entriamo già nella discussione su che cosa si fa dentro un edificio riformato, a differenza di un edificio cattolico. Se pensiamo ai vari riti, la differenza tra culto, che è come chiamiamo noi, la messa, non voglio scandalizzare nessuno, ma vado via molto veloce. Qui però bisognerebbe anche, vorrei introdurre molto velocemente, una piccola passata veloce sul fatto che non tutto rimane così, e non tutto era così. Vi ho detto che il rettangolo è l'elemento geometrico che definisce la maggior parte degli edifici di culto, templi o chiese cattoliche che siano. Se ci spostiamo verso Oriente, il rettangolo è sostituito dal quadrato. Il quadrato lo trovate molto più tranquillamente nelle chiese ortodosse orientali, perché quando poi sono arrivati qui anche loro si sono dovuti adattare a quel che trovavano. San Marco a Venezia, che il buon Argan lo mette tra le chiese romaniche, io da mezzo veneziano che sono un po' perplesso, ma non tanto per l'eccesso di ornamenti che fanno pensare che sia più una chiesa orientale che non del mondo cattolico romano, quanto per la sua forma, ecco, perde questa forma. Non tutte le chiese erano così. Questa che vedete è una chiesa modernissima, come si vede, è, qualcuno la conosce, Gesù Redentore a Modena, è una chiesa cattolica ed è una chiesa di impostazione siriaca. L'impostazione siriaca, lo vedete, ha una chiesa di una bellezza incredibile, ha l'altare e l'ambone opposti e le panche sono messe una, cioè c'è un gruppo di panche e l'altro è di fronte, quindi in mezzo c'è un corridoio. Quelle laterali sono anche un pelo piegate, wow, libidine. Cosa succede? Nella tradizione siriaca, che qui da noi ha trovato pochissimo spazio e purtroppo quelle che c'erano da quelle parti sono quasi tutte andate perdute, specialmente a causa degli ultimi eventi bellici, il concetto teologico era che chi gestiva la liturgia non poteva stare in un unico posto, doveva spostarsi. Da una parte c'era la centralità della liturgia, ma da quell'altra c'era la centralità della parola e avevano lo stesso peso, per cui il sacerdote doveva migrare avanti e indietro. Ha avuto poco successo, andatelo a vedere perché è davvero raffinatissima e bellissima. Tra l'altro ha un grandissimo organo, per cui come dire, noi protestanti siamo contenti, no? È davvero un bel edificio. Non è andata così per tutte le chiese riformate. Io qui vi faccio vedere una breve, veloce carrellata di chiese, templi, perché potremmo ragionare parecchio sul fatto che noi li chiamiamo, questo è un tempio per noi, si chiama tempio. Nel mondo cattolico il concetto di chiesa con la C maiuscola è uguale a quello di chiesa con la C minuscola che corrisponde all'edificio. Ecco, una cosa adesso, piccolo inciso, 2 settimane fa al Museo Lercaro c'è stato un bellissimo convegno intitolato La Chiesa che costruisce la città ed era tutto sulle 44 chiese cattoliche che il Cardinale Lercaro ha fatto a bordo. Allora, tutto organizzato dall'architetto Omanenti che gestisce questi spazi, questi convegni, che ha scritto un sacco di libri, ovviamente cattolica, lavora all'Ercaro. Allora, la cosa che mi ha più sconvolto è che tutti i relatori, ed erano architetti cattolici, storici cattolici, ma c'erano anche 2 alti prelati delle biblioteche vaticane, anche stranieri, quindi non c'era nessuno che per chiamare un edificio religioso l'abbia chiamato chiesa, l'hanno chiamato tutti templi. Io sono andato dalla Manente e ho detto, ma lo fate per rispetto a me, sono l'unico protestante, 500 persone, non fate finta di niente, non è così grave. Ma invece tutti lo chiamano, per cui su questo secondo me potremmo spendere qualche piccolo ragionamento, non a difesa di un nome piuttosto che altro, però sta di fatto bene. Vi mostro però che cosa succede in un contesto molto diverso, molto piccolino, che è quello valdese. Questa chiesa è una chiesa metodista e valdese, nel senso che dal 62 è la stessa della stessa chiesa, e qui si sono alternati pastori e pastore, sia valdesi che metodisti. Gli ultimi tre sono stati valdesi. Penso che sul mondo valdese si sappia abbastanza, eh? La chiesa valdese è quella che riceve un 8 per 1000, 2000 volte superiore al numero dei suoi fedeli, perché conosciutissimi in Italia per alcune caratteristiche particolari. Questi vivevano relegati in queste valli fino a quando un 17 febbraio di molti anni fa Carlo Alberto, con le famose lettere patenti, liberalizzò la possibilità ai valdesi di esercitare liberamente le loro attività religiose, lo concesse quasi contemporaneamente anche agli ebrei. Sta di fatto che questa cosa è concentrata nelle valli valdesi, con una caratteristica però, che in verità i valdesi sono stati quelli che hanno contribuito in maniera molto molto forte alla formazione del nascente Stato italiano. Se voi andate a Roma, c'è la facoltà di teologia valdese. Sapete a quanti centimetri è da San Pietro? È lì attaccata. Ma così come hanno messo questa chiesa attaccata a metà strada tra San Petronio e San Pietro, cioè il motivo. Perché i valdesi, che facevano tutti parte dello Stato piemontese, prima capitale Torino, poi Firenze, poi Roma, avevano un livello di istruzione che era 2000 volte superiore a quello di tutti gli italiani. Da bravi protestanti sapevano leggere e scrivere ed erano tutti estremamente istruiti. Guardate, i valdesi, adesso vedrete, hanno fatto un sacco di chiese, ma più che altro hanno fatto un sacco di scuole, assolutamente. Per cui, quando lo Stato italiano si trasferisce a Roma, i valdesi decidono di fare una facoltà valdese e la fanno a pochi metri dal Vaticano. Vi faccio vedere però com'erano i loro edifici religiosi, piccoli, abbastanza modesti, ma architettonicamente non tanto diversi dagli altri. Questo è il più grande di tutti, che è quello di Pinerolo, che addirittura Pinerolo sarebbe fuori dalle valli valdesi. Adesso però è un edificio grande, anche bruttino. I valdesi lo chiamano il comodino rovesciato. Adesso, se qualcuno chiama la macchina da scrivere l'altare della patria, secondo me, come dire, un nostro famoso scultore che è morto pochi anni fa, apparteneva a questa comunità e che ha fatto un sacco di opere religiose messe nelle varie chiese. Alcune delle sue opere sono esposte al Museo del Caro. È famoso per un tabernacolo a Pesaro che viene chiamato la lavatrice, per cui, come dire, si tira sempre. Sto pensando, adesso aspetteranno che muoio per dare dei nomazzi alle mie povere opere, ma insomma qualcuno glielo potrei suggerire io. Vabbè, altrimenti questi sono quelli grandi, erano tutte cose così, piccole, edifici rettangolari, modesti, grandi. Come questo va già molto molto bene. Vedete, c'è anche da dire una cosa: questi edifici, guardate, piccolissimi, guardate questo, il tempio di Chabas è abbastanza sintomatico. I valdesi erano rinchiusi dentro le valli, nel senso che non potevano, e avevano delle grosse limitazioni, non potevano costruire edifici religiosi a meno di 5 km dal confine. Per cui cosa facevano? Costruivano dei fienili, loro li chiamavano fienili, e poi ci facevano dentro quello che volevano, per cui, come dire, si sono arrangiati. Però, come vedete, sono tutte cose molto, molto piccolini, assolutamente molto, molto piccolini. Ecco, questo è un nuovo edificio vallese, sempre nelle valli, moderno, come dire, non vorrei essere l'architetto che l'ha progettato, però, però sembra più una palestra che non... però. Ecco, questo è l'edificio di Roma, che come vedete anche questo non è assolutamente, assolutamente bello, però, sta di fatto che è un edificio imponente, quella attaccata è la facoltà, questi due campanili, insomma, ma siamo in pienissimo centro, questo è un edificio sempre valdese a Trieste, e qui vi una piccola carrellata di edifici religiosi valdesi in America del Sud, sostanzialmente Uruguay. Cosa succede? Nelle valli valdesi c'è un'abbondanza di gesso, per cui la maggior parte degli uomini delle valli lavorava come minatore. Quando finisce la storia del gesso, sono costretti a emigrare ed emigrano in America del Sud. Uno dei pastori che è stato pastore qui a Bologna era stato pastore in Uruguay, e anche lì le chiese sono delle cose così. Ecco quel signore con i capelli ricci al centro e il pastore Sergio Ribet. Ci sono anche chiese abbastanza moderne, tutte le vedete però molto, molto tranquillamente, spoglie, la croce. Ecco qui, il secondo elemento che differenzia una chiesa cattolica da una chiesa della Riforma è che in una chiesa cattolica c'è un crocifisso e in una chiesa della Riforma perché se la Riforma spegne il microfono succedono queste cose, non è un'operazione iconoclasta, è soltanto perdonate. Si può discutere tanto perché la croce, perché il crocifisso, forse ci arriviamo anche abbastanza da soli, però questo è uno degli elementi fondamentali. In Uruguay hanno fatto anche delle chiese moderne, però c'è da dire una cosa, Argentina e Uruguay, qui lo dico da architetto, quando io ho fatto la facoltà di architettura a Firenze, diciamo fine degli anni 70, venivano a insegnare a Firenze, soprattutto sull'uso del mattone, architetti sudamericani che erano considerati tra i migliori del mondo. Per cui abbiamo un sacco di opere molto, molto interessanti. Poi c'erano delle chiese fatte di lamiera e cose del genere. Bene, facciamo dei salti ciclopici. In verità il salto ciclopico da fare, guardate, c'è la Riforma, dopo c'è la Controriforma, che stiamo a indagare, sapete anche qui tutti bene che cos'è, che è fortemente oppositiva al mondo protestante su tutti gli aspetti, anche quelli iconici. Non agisce fortemente sull'architettura, ma ormai eravamo lì a un passo dal barocco, o eravamo già dentro al barocco. In verità fa delle operazioni dal punto di vista artistico veramente pericolose, ma come dire, già anche la Chiesa romana si è esibita incaricando un certo signor pittore soprannominato Braghettoni a modificare la Cappella Sistina di Michelangelo, per cui come dire, bene, nella Controriforma viene affrescato tutto il monastero di Chiaravalle, che era gotico cistercense come San Francesco, tutto completamente bianco. 400 anni dopo decidono che non deve sembrare così. Va bene. Comunque diciamo, il mondo va avanti e si arriva a una data che è fondamentale, che è il 1955. Cosa succede nel 1955? Allora, Rorschach di Le Corbusier è un colpo di spugna a 1600 anni di storia dell'architettura religiosa. Rorschach non è una chiesa cittadina, è una chiesa di un convento, quindi è in campagna. Le Corbusier stravolge però completamente l'organicità della pianta. Allora, tutta l'architettura del Novecento viene definita architettura organica perché tutti i grandi progettisti si fanno ispirare da forme organiche, quindi è pieno di curve, però sta di fatto che c'è questa parete bucata da finestre bellissime, per cui sconvolge completamente il discorso della luce. Fa un'operazione che però in Francia è un po' più normale, perché anche storicamente era già da qualche parte l'ha trovata. La porta d'ingresso non è più sulla facciata principale, è laterale. Addirittura ci sono due porte, in realtà ce ne sono tre, ma diciamo che la terza è quasi di servizio. C'è la porta principale, piccolina, laterale, ma sul retro dell'altare non c'è più un'abside. Non c'è più un'abside, c'è una parete al cui esterno c'è di nuovo un altare e una chiesa all'aperto. All'aperto. Per cui, diciamo, sotto il tetto, questo bellissimo tetto che lo conoscerete di Rorschach, inclinato, bello cicciotto, tutto curvo, ci sta chi svolge la funzione liturgica. I fedeli stanno fuori, ma proprio quello è il concetto di essere all'aperto, richiesta espressa dei monaci domenicani, direi, della Chiesa. Il 1955 sconvolge tutto il mondo dei credenti cattolici. Nel 1955 a Bologna nasce una rivista di architettura tendenzialmente religiosa, ma non solo, che si chiama Chiesa e Quartiere, che io nel 55 ero molto piccolino, perché se ho 70 anni sono nato nel 53, ma quando sono diventato più grande andavo a mettere a posto tutte le carte che allora si vendevano, carte di vecchi giornali, vecchie riviste, nella parrocchia di fianco a casa mia, dove l'insegnante di religione che aveva la scuola era il parroco, per cui ci conoscevamo bene, e lì cominciai a sfogliare chiese e quartiere, e se sono diventato architetto, io ho cominciato a disegnare chiese, io a 16 anni disegnavo o aeroplani o chiese, poi non ho mai progettato né un aeroplano né una chiesa, però come dire, sta di fatto che ho cominciato. Questa rivista, come dire, fa sviluppare verso l'alto l'attenzione all'edificio religioso. Sostanzialmente ha la fortuna che qui a Bologna arriva il cardinale Lercaro, che è un innamorato della storia dell'arte in maniera incredibile, aveva queste due caratteristiche, che amava l'arte, tutte le sue sculture, architetture di tutti i tipi, ed era ferocemente anticomunista. Per cui quando Lercaro arriva a Bologna si ritrova invece una città decisamente comunista, nella cui periferia, che ospitava già 200.000 persone fuori dalle mura, non c'era niente, non c'era un centro. Per cui lui si inventa questa cosa, comincia a mandare in giro per la città questi preti volanti che su una zippa andavano a tenere messe in tutti i quartieri popolari. Si inventa un autobus che era la chiesa volante, andava a fare tutte queste cose. E in più comincia a individuare luoghi dove riproporre delle centralità. Oggi è la parola che qui va di più. Per cui il prete sulla Jeep andava a proporre la centralità della parola in giro, cioè faceva le prediche proprio con un megafono a alla gente del quartiere, che c'erano già degli immigrati, comunque era della gente povera, della gente tendenzialmente comunista, ecco, quindi infatti a queste sue iniziative partecipavano quasi sempre solo delle donne, gli uomini erano tutti nella sezione del PC. Si inventa queste cose, raccoglie dei soldi, raccoglie fior fior di architetti e comincia a realizzare queste chiese. Adesso, molte delle quali sono davvero delle opere molto belle. Concedetemi una piccola nota polemica, sia da protestante con tendenze comuniste. Di queste 44 chiese, le prime 25 vengono costruite a meno di 150 metri da sezioni dell'allora Partito Comunista. Non si sa bene perché. Dopo sono stati inventati dei piani regolatori per cui le chiese bisognava metterle dove il piano regolatore individuava quella destinazione d'uso. Dopo col piano regolatore invece che a 150 metri erano entro i primi 500 metri. Come dire, sono state fatte delle belle cose, sono state fatte delle cose che davvero hanno creato non solo della bellezza architettonica, non solo degli edifici che riuscivano a calappiare, a far riunire, perché non erano solo chiese, c'era anche la casa del parroco, c'erano anche i servizi della parrocchia, per cui la gente si trovava lì, cominciavano i primi cinematografi parrocchiali, c'erano piccolini, eccetera, eccetera. Sono quasi tutte belle e funzionali, dove ha potuto, ha agito anche a livello urbanistico abbastanza importante. Ad esempio, non è così Sant'Anna, che è vicino a casa tua, dove è impossibile parcheggiare. Però ecco, è stato molto molto attento. Bene, tutte queste cose le sviluppa e le pubblicizza su questa rivista Chiese e Quartiere, che trova dei riscontri e dei collegamenti in Francia, trova una corrispondenza a Milano, solo che la rivista di Milano era più filo Roma, e per cui alla fine ingloba Chiese e Quartiere. La tragedia è che tutte queste cose vanno portate direttamente da Vercaro al Vaticano II e viene tutto appallottolato e buttato via. Ecco perché a questo bellissimo convegno organizzato dal Vercaro, la chiesa che costruisce la città, c'erano questi due alti prelati del Vaticano che sono quelli che gestiscono gli archivi segreti del Vaticano, perché hanno portato i documenti presentati al Vaticano e che sono stati accantonati. Bene, se comunque nel mondo cattolico sta di fatto avvengono queste cose, nel mondo protestante poca roba. Quella che vedete qui di fronte è una delle poche opere moderne, ma poche nel senso che in tutto il mondo ce ne sono davvero poche, ed è la Chiesa della Riconciliazione a Berlino. Quella di fianco è una chiesa Guglielmo, cioè una chiesa vecchia di 200 anni, forse qualcuno la riconosce, è la chiesa da cui parla l'angelo nel film di Wenders, Il cielo sopra Berlino. A proposito di nomi, i berlinesi la chiamano il dente rotto. Bene, questa chiesa ottagonale, tutta fatta di formelle azzurre, non ha niente di innovativo, ha le panche messe un po' in cerchio, ma niente di che. Vediamo qualcos'altro. Questa è una bella chiesa, è bella perché è tutta di legno ed è in Norvegia, ma anche questa come distribuzione interna è assolutamente tranquilla. Questa è una cosa un po' strana, è una Autobahnkirche, la chiesa dell'autostrada, ed è una piccola cappella tutta di legno, molto, molto interessante, però poco a che fare con le chiese. Tenete conto che nella tradizione riformata le cappelle invece, contrariamente alle chiese, vanno di gran moda. Quando comincia la riforma, sapete, Lutero prigioniero, tutte queste storie qui, i primi edifici religiosi che si fanno sono delle cappelle dentro i castelli dei potenti. Oh, guardate, adesso qui il 31 si festeggia la festa della Riforma, verranno qui anche i luterani, che a Bologna sono quasi tutti di origine tedesca, parlano tutti così proprio, però il luterano tedesco come chiama i cattolici? Perché questo è importante per capire che cosa è stata la Riforma. Un luterano tedesco non chiama cattolici, li chiama i papisti, non, perché il problema, cioè, secondo me, se la storia fosse andata un po' differentemente e con qualche attenzione in più, probabilmente la Riforma non sarebbe diventata la Riforma, ma è inutile discutere. Sono passati 500 anni, adesso ci vogliamo tutti bene, abbiamo smesso da un po', speriamo di ammazzarci, perché anche noi ci siamo andati da fare in tutti i sensi. E quindi tutte queste cose, finiamo la carrellata. Questa è una bellissima chiesa in Finlandia, tutta di legno, che ha questo, come vedete, l'unica luce che è piccolissima, l'unica luce che c'è è zenitale, che su queste pareti curve di legno è favolosa, però anche lì le panche sono tutte belle dritte, vedete, verso la tavola invece che verso l'altare, ma cambia di poco. Qui vi faccio vedere questa chiesa che rappresenta assolutamente una chiesa protestante, c'è una croce, le panche sono dritte, non cambia niente, è tutto bianco. Qualcuno riconosce questa chiesa? Allora, non è una chiesa protestante, è una chiesa cattolica, perdonatemi, però è la chiesa di Riola di Vergato, progettata da Alvar Aalto, che è una delle 44 chiese volute da Leonardo. Come dici? Riola di Vergato, proprio lì attaccata al ponte, appena arrivi giù. Stupenda chiesa, Alvar Aalto ha lavorato a Bologna sia con i tecnici del comune di Bologna che con la grandi lavori che realizza questa chiesa, progettando queste belle strutture snellissime. Una chiesa che ha effettivamente queste caratteristiche. Questa foto l'ho scattata domenica scorsa. C'era un gruppo di fedeli che sono entrati e non trovavano l'acqua santiera. Non c'è l'acqua santiera. Allora, mi scappo un po' da ridere, perché se qualcuno di voi adesso non è più tanto famoso, ma un po' di anni fa nel mondo cattolico c'era un certo cardinale francese, certo Lefebvre, che era quello che voleva ripristinare la messa in latino, aveva un po' di problematiche retro, che scrisse un bellissimo articolo su questa chiesa dicendo: che schifo, non è una chiesa cattolica, è una chiesa protestante. Allora, io con questo voglio dirvi che di fatto che cosa stiamo a guardare? Che c'è una croce invece che un crocifisso, che c'è e non c'è l'acqua santiera. Là in fondo non si vede, non l'ho fotografato, c'è una fonte battesimale, ma anche noi ogni tanto mettiamo qui un bel contenitore per l'acqua, per fare i battesimi. Effettivamente tutta questa differenza secondo me non c'è, nel senso che l'architettura non è così in grado di esprimere delle novità legate a un'elaborazione teologica. È un nomone grande, però insomma sta di fatto che si fa davvero fatica. In verità c'è qualche chiesa diversa, ad esempio tra le chiese protestanti una chiesa molto famosa è la Frauenkirche di Dresda, la chiesa di Nostra Signora, è una chiesa barocca che bruttissima secondo me, io odio il barocco, sai, abbatterlo tutto, no? Così, insomma. Che è circolare, ma nel senso che ha sì, è circolare con tutto un loggione sopra, messo anche quelli in cerchio, e le panche, per quanto rettilinee, quelle tonde costavano troppo, sono messe secondo me. La tavola è messa non proprio al centro, un po' da parte, ci sono. Questa chiesa è famosa perché, voi lo sapete, a guerra, seconda guerra mondiale, già quasi ultimata, nel senso che ad esempio qui in Italia era già finita, in Germania non ancora, gli inglesi decisero di dare indietro ai tedeschi quello che loro avevano fatto con Coventry, per cui rasero al suolo completamente Dresda. I tedeschi murarono quasi tutte le finestre della chiesa, che non fu colpita, però il calore sviluppato sia a destra a causa di una settimana di tonnellate e tonnellate di bombe d'aereo fu talmente elevato che dentro bruciò tutto. A Dresda c'erano già edifici moderni in cemento armato, colò il ferro dentro il cemento, perché vi potete... sì, insomma, non era Hiroshima e Nagasaki, ma circa la stessa cosa. Però è una chiesa, ecco, che ha, adesso è stata tutta, adesso nel 90 è stata tutta ristrutturata, e sapete perché è stata ristrutturata, a chi lo dobbiamo? Tutta la ristrutturazione di Dresda è da attribuire ai dipinti di un famoso pittore italiano, dicasi Antonio Canal, detto Canaletto, che per quasi una ventina d'anni più o meno abitò a Dresda e dipinse tutto. I suoi dipinti finirono a Londra piuttosto che a New York, piuttosto che da altre parti, per cui quando si dovette ricostruire Dresda adoperarono i dipinti molto precisi, se avete presente i disegni, i dipinti di Venezia, di Canaletto, si contano i mattoni, ecco. Allora, altre cose, ma molto, molto, molto... Adesso, questa non è una chiesa, questa è l'Hangar Bicocca a Milano, che secondo me sarebbe obbligatorio che tutti vedessero, dove ci sono i sette palazzi celesti di Kiefer. Bene, io vi dico che se dovessi pensare a una chiesa al giorno d'oggi, forse sceglierei l'Hangar Bicocca, dove di Dio non c'è proprio assolutamente niente, però è un edificio importante. In verità c'è anche qualche cosa di interessante, e qui vado verso la conclusione. Con una, vado verso la conclusione.
Una parola sulla tavola che era messa. Una parola dopo sulla tavola e la Santa
Cena. Ah, va bene, questo sì. Questo edificio che vedete è un edificio modernissimo, ha una decina di anni. A Foligno, è una chiesa cattolica, progetto di Fuxas, architetto che tutti voi avrete sentito nominare. Bene, è un cubo dentro al cubo, che c'è tutto, dei buchi, c'è una luce zenitale, bellissima. Davvero, se dovessi pensare a una chiesa, questa mi piacerebbe molto. Il vescovo di Foligno, quando l'ha inaugurata, ha citato espressamente Apocalisse. Allora, se siamo arrivati in fondo alla Bibbia, abbiamo letto anche Apocalisse, sappiamo che c'è tutto il progetto della Gerusalemme celeste che scende dal cielo e che è una città di una dimensione esagerata, perché è un cubo sostanzialmente di 2200 km di lato, è un impegnativo, con tutta una serie di caratteristiche assolutamente splendide, proprio poi l'architetto si faceva rispettare. Non è più l'architetto di Proverbi che come architetto, anzi architetta, ha la sapienza che lo aiuta a disegnare. Stavolta per la Gerusalemme celeste ha fatto tutto da solo. Per cui il cubo ci sta, però qui concludo, poi dopo la parte architettonica. Ci vogliamo porre una domanda a proposito di Apocalisse? Apocalisse 21, titolo 21. Righetta, sempre 21, il 21 porta, dice: nella Gerusalemme celeste non ci sono templi. Non ci, cosa se ne fa Dio di un tempio? Cioè, l'ha fatta tutta lui, e lì lui. Allora, ci siamo scannati, arrabattati, eccetera, eccetera, per centinaia e centinaia di anni, e lo stiamo facendo ancora, per dire questo edificio è quello giusto, è quello che rappresenta. Io ad esempio c'è un architetto americano che amo tantissimo, che è Richard Meyer, e che è quello che ha vinto il concorso per la chiesa del Giubileo del 2000 a Roma. È quella chiesa a Tor di Penci, in periferia Roma, con quelle tre vele bellissime bianche dentro a uno schema che mi fa di una banalità, incredibile. Quindi penso che si faccia fatica al giorno d'oggi a inseguire un modello architettonico di chiesa. Allora, è un peccato che salti la visita alla sinagoga, anche perché in questo momento il presidente della comunità ebraica è un architetto, per cui è quello che ha ristrutturato il palazzo a cui siamo attaccati qui di fianco, e ha progettato la ristrutturazione della sinagoga, per cui sarebbe molto interessante sentire anche parlare lui, che è in grado di spiegare molto bene queste cose. Voi mi farete delle domande, ma una ve l'anticipo io: siamo così davvero convinti che oggi ci sia necessità di un edificio espressamente dedicato a queste cose? Vi dico che in qualche posto un pelo più evoluto che non in Italia, dicasi in Germania, ci sono degli edifici religiosi che nascono come cattolici, dove tranquillamente sono ospitate per le varie funzioni religiose anche comunità della Riforma, ma qui è facile, basta mettersi d'accordo sugli orari. Noi ad esempio facciamo un unico culto alla domenica, non abbiamo una messa prefestiva, tre messe la domenica mattina, qui ce n'è uno solo, anche perché chi vuol venire viene, chi non vuol venire viene, non c'è nessun precetto che imponga la partecipazione al culto domenicale. In verità, so che in Germania questi edifici, ma stiamo parlando di 3, 4, forse adesso 5 esempi, sono adoperati anche da comunità islamiche, e quindi metto un po' più di problemi, perché ad esempio io conosco fortemente delle persone musulmane, tutto fanno tranne che entrare in una chiesa diversa dalla loro, sostanzialmente non possono. Anche gli ebrei, in verità questa chiesa ha ospitato anche il rabbino che è venuto qui a fare lezioni, teleconferenze. Sì, adesso qui esistono anche comunità ebraiche un pelo più evolute da quelle. Vabbè. Altra cosa, allora Patrizia mi suggerisce di dire
facciamo la sosta, facciamo qualche domanda e poi dopo tu così riprompi.
Buono,
benissimo. Intanto grazie.